Buonasera a tutti, ed è proprio così, non Cristo.
Con questo video ci introduciamo con questa gag dove io giocavo a un videogioco di Alien, no?
Sì.
Facevo fuori tutti gli alien che mi venivano addosso col fucile al plasma. E effettivamente sarebbe facile, sarebbe bello se fosse così facile combattere gli scam, no?
È vero, è verissimo. Ma purtroppo, come ben detto, ci servono tante procedure e tante, ma tante, tante accortezze soprattutto. Perché, diciamo, il mondo del Web3 è pieno zeppo di scammer. Infatti io tendo sempre a definire il Web3 il nuovo internet, anche per questo motivo qui, no? Il venerdì nabbo, che non vuole essere una specie di critica, però fondamentalmente, se ci pensi, ci sono così tante persone che ogni giorno, quindi ogni venerdì, entrano in questo mondo, che fondamentalmente ci servono tante accortezze e si creano tanti scammer. Ma oltre gli scammer che magari ti cercano di tirarti informazioni tramite dei meccanismi di magari social engineering, oppure semplicemente contattandoti su Telegram, ma si creano anche dei veri e propri progetti scam che dobbiamo saper riconoscere e dobbiamo, diciamo, evitare.
Per chi ci segue da poco o è novizio nel campo, nel settore cripto, scam, diciamo, è il termine tecnico che viene usato nei confronti delle truffe, fondamentalmente.
Esattamente. Lo scam.
Che sono ben travestite, ben camuffate. Io vi assicuro che ci sono tanti, anche miei amici, ma anche tuoi, so, che, diciamo, la trappola... Allora, gli scam molto spesso puntano a coloro che non vogliono avere lo stress di approfondire come funziona questo settore, cosa sono le criptovalute, vogliono solo, sanno che ci si fanno i soldi. E quindi qualcuno gli dice, gli propone, guarda, tu metti questi soldi da parte e vedrai che ti verranno fruttati. Fondamentalmente è quello il tipo di persone a cui loro puntano, no?
È vero, è verissimo. E oltre a progetti, diciamo, che si vengono a creare questi progetti scam, dove cerchiamo di non farci denunciare però stasera, Massimo Piccolo.
non faremo nomi stasera.
Ma ci sono veramente, oltre tanti hyper scam e oltre, diciamo, tanti progetti scam, no, ci sono veramente tante persone che sono pronte a, diciamo, a tirarti via i soldi e soprattutto a prosciugarti magari un eventuale hot wallet, ma non solo hot wallet, perché io so anche di persone a cui è stato svuotato il cold wallet. Quindi, termine tecnico per dire hot wallet è il wallet che ci serve per collegarci, diciamo, alla DeFi, quindi alla finanza decentralizzata, piattaforme, eccetera eccetera, come potrebbero essere, non so, PancakeSwap, per essere abbastanza, diciamo, pratici, oppure cold wallet, che sono quei wallet che fondamentalmente vengono utilizzati in ambienti, diciamo, off internet, quindi fuori da internet. E questi particolari wallet vengono hackerati tramite degli hacker che effettuano appunto delle manomissioni ai vostri computer. Infatti ci sono tante, tante, tante accortezze che dobbiamo avere.
Allora, intanto, visto che tu, tra l'altro, sei anche un, diciamo, un tecnico informatico, spieghiamo anche il fatto che questi adescamenti, questo phishing, non viene perpetrato in maniera diretta, hanno bisogno sempre che noi diamo qualcosa. Per esempio,
è vero, non si è sentito, Massimo.
Scusa, dicevo, hanno bisogno che noi gli diamo qualcosa.
Esattamente. Quindi ci vengono inviate delle mail, apparentemente email, diciamo, anche legit, se vogliamo definirle in questo modo, dal punto di vista, come dire, di quello che facciamo normalmente nella nostra vita quotidiana. Quindi, ad esempio, ci arriva un pacco e noi magari utilizziamo servizi come Amazon. E quindi ci vengono inviate delle mail con guarda che qui è rimasto bloccato il tuo pacco. Quindi magari tu, consapevole di questa cosa qui, vai a cliccare sulla mail, pigi quel fantomatico link che trovi, clicca qui, magari enorme, per sbloccare il tuo pacco e all'interno del proprio computer viene installato uno script malevolo che non fa altro che prendere tutti i tuoi dati ed inviarli ad un server. Poi,
Esatto.
diciamo, succede tutto il fatto.
Questo per esempio è un modo in cui adescano.
Un modus
Quindi
operandi.
attenzione perché alcune mail sono proprio, hanno anche la grafica di PayPal piuttosto che delle Poste, piuttosto che la Banca San Paolo, oppure di Binance per chi è già dentro Binance.
Esatto.
Allora facciamo un passo indietro un attimino perché magari chi ci segue capisce ancora meglio perché oggi bisogna stare ancora più attenti. Non è tanto il fatto delle criptovalute, ma è quello che significa il passaggio tra il Web 2 e il Web 3. Se prima il Web 2 praticamente ti dava la possibilità di interagire con delle piattaforme come Facebook e mettere le foto, ma fondamentalmente queste foto diventano di proprietà di Facebook perché vanno sui di Facebook, il Web 3 si differenzia perché dà all'utente la piena autonomia e indipendenza. Questo anche quando si tratta di gestire le proprie risorse economiche sotto forma di criptovalute. Quindi è l'utente che è pienamente responsabile della sua password. Se la scorda, non può andare a uno sportello. Giusto,
Guarda,
Michele? È
non può
questo.
chiamare neanche un servizio clienti, effettivamente.
Non
Quindi
c'è.
siamo noi gli effettivi proprietari delle nostre chiavi private, no? Queste magnifiche chiavi private che detengono, diciamo, il potere di custodire i nostri fondi in maniera sicura.
E noi che siamo gli Zenigata del mondo cripto e sappiamo come si comporta Lupin, Crypto Lupin. Cioè, in realtà, allora, il Lupin delle cripto sa benissimo che diciamo, tutto si riduce all'attenzione, al senso di responsabilità del detentore di un wallet o, diciamo, online, un hot wallet come MetaMask oppure un cold wallet. Quindi partendo da questa base, diciamo che la vulnerabilità è perché noi siamo soli, siamo isolati. Questo dà dei vantaggi, che è la vera innovazione del Web3, ma ci sono anche dei contro, cioè il fatto che fondamentalmente, come dicevi tu, non hai un numero verde, oddio, mi sono perso la seed phrase o la password del mio wallet.
È vero.
Cioè se io oggi perdo la password del conto corrente, vado in banca, faccio una procedura e la recupero, giusto?
Mentre lì non puoi fare nulla. Addirittura, guarda, io all'inizio che ho iniziato, quando ho iniziato proprio ad utilizzare la DeFi, quindi la finanza decentralizzata, mi capitava magari di fare dei piccoli errori, quindi magari inviare dei fondi in maniera errata, quindi magari non mi arrivavano, oppure c'erano eventuali rallentamenti. Eravamo all'inizio della DeFi con pochissime piattaforme. E che cosa capitava? Che quindi andavo su un eventuale gruppo Telegram di una piattaforma e che cosa facevo? Andavo a leggere quello che magari stava succedendo. Quindi, nel caso in cui ci fossero degli errori sulla piattaforma, nel caso in cui magari c'erano dei rallentamenti, e quindi mi aggiungevo a questo gruppo. Una volta però aggiunto a questo gruppo, venivo contattato da un servizio clienti. Questo servizio clienti però, ovviamente, come... Sì, veramente, ma non una volta, questo è capitato ben tante volte. Ogni volta che ti aggiunge ad un gruppo, prova a farci caso.
Proprio al
Su
telefono.
Telegram. No, 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 su
Ah,
Telegram.
ok.
Per telefono, però su Telegram venivo contattato dove c'era questo servizio clienti che diceva: guarda, se hai dei problemi, non preoccuparti, dammi le tue frasi chiavi private e te lo risolviamo noi il problema. Quindi, ecco, questo è un altro metodo per poterti adescare.
E tu ovviamente non ci sei cascato. Dimmi di no.
Ovviamente.
Ok.
Gli davo 12 parole, ma io guarda, questa cosa qua la utilizzavo proprio come passatempo. Dove mettevo a chiacchierare con queste persone proprio per capire fin dove potevano arrivare. è veramente, ragazzi, cioè, se fanno questa cosa è perché ci sono persone che ci cascano.
E qui possiamo già dare un primo, diciamo, un primo importante, strumento per valutare se avete a che fare con uno scammer. Ovviamente, scammer è la persona fisica che ti propone lo scam, senza che tu lo sappia. E lo strumento è l'italiano. Molto spesso queste persone sono straniere, utilizzano il traduttore di Google. E lo fanno anche quando fanno dei messaggi, degli annunci sponsorizzati su Facebook. Voi vedete che ci sono degli errori grammaticali. Quindi probabilmente si tratta di persone all'estero. Quindi se poi voi volete fare denuncia alla polizia postale, il più delle volte si riduce
Dimenticate
al nulla. Se non ai poliziotti, che quando voi siete usciti fuori dalla questura, giusto?
è
Quindi,
vero.
alla fine, diciamo che dobbiamo imparare noi quali sono le valutazioni da fare per filtrare questi tentativi di attacco. Una di queste è l'italiano. Io ho notato che molte persone anche mi contattano anche a me. Alcuni si spacciano. Ecco, un'altra cosa molto diffusa, prendono le identità di famosi YouTuber, famosi divulgatori. È successo anche a me, mi sembra che è successo anche a te, Alessia. Poi ci sono quelli più famosi, tipo Amelia Tomasicchio, credo che sia la più clonata in assoluto. Credo che ne escano 30 al giorno di Amelia Tomasicchio.
Mamma mia, scusa.
Cambiano qualche cosa oggi ho visto Marco Costanza. Lo sai che l'hanno riclonato?
Ah, sì. La
Sì, era Marcos Costanza.
versione spagnola, diciamo.
Marcos Costanza. E riescono a duplicare i follower, riescono a mettere praticamente quasi tutti i contenuti uguali e poi ti contattano, ti dicono ciao, come stai, no? E tu, se sei un novizio, sei onorato che uno del genere ti abbia
Come
contattato e poi ti dice come vanno le tue azioni di trading, no?
va il tuo trading?
Come va il tuo trading? Che tu, se sei uno che non ha appena messo il piede dentro il mondo cripto, magari non capisci neanche la domanda, però loro insistono due o tre volte. Noi abbiamo fatto anche delle prove, no? Per valutare questo tipo di attacco. Quindi loro cercano di avere delle informazioni. In certi casi ti fanno fare degli investimenti su delle piattaforme fraudolente che poi spariranno, servono solo a raccogliere soldi. È successo anche a un mio carissimo amico, lui era convinto di avere 80.000 euro, lui ne aveva di 20, 20.000 euro in 5 anni. Non faceva mai cash out e lui ogni tanto metteva i soldi, giocava nel suo caso con i titoli finanziari. E praticamente poi la piattaforma è sparita, ha fatto la denuncia, ma anche lì nel vuoto, perché questa piattaforma, il dominio dello spazio hosting era estero. Che fai? No?
Non puoi fare nulla.
Quando è che mi ha contattato a me? Non la prima volta. La seconda, quando gli hanno telefonato dei tizi con un italiano un po' strano, quindi anche telefonicamente, e gli hanno detto che erano uno studio legale che aveva preso in carico diverse denunce su questo sito. Mi ero bloccato un attimo. E diverse denunce su questo sito e praticamente avevano recuperato i soldi. Che bella notizia! E lui aveva l'equivalente di 16 bitcoin quando stavano a 70.000 euro.
Aveva 16 bitcoin e magari gli hanno proposto di inserire altri fondi per magari sbloccare questi bitcoin.
Allora,
Immagino, ormai sono standard.
70.000 per 16.
70.000 per 16? È
Anzi,
un bel
facciamo
po'.
60.000, mi sembra che era a 60.000 per 16. 60.000 mi sono bloccato.
Milione più o meno, dai.
Per 16 uguale quasi 1.000,
960
160.000 euro. Quindi questo 960.000 euro da 80.000 che ne avevano. E io gli ho detto, vabbè, ma che ti hanno chiesto di fare? Sicuramente c'è una call to action, no? Una sorta di azione che loro ti chiedono di fare per esporti. Lui avrebbe dovuto, secondo le istruzioni ricevute dal legale, avrebbe dovuto aprire un account Coinbase nuovo e avrebbe dovuto versare 2.000 euro in Ethereum da mandare a loro, perché loro così si pagavano la parcella e le gas fee necessarie per mandare a lui il milione di euro.
Ah, certo, perché le gas fee sono così alte per poter inviare 1 milione di euro.
Beh, però se tu pensi che comunque se io devo mandarti 1 milione di euro, diciamo...
Spenderei sui $30 circa, dai. In Bitcoin.
No, in Bitcoin? No, in Ethereum 2000 euro secondo me ci stanno.
Nah, non lo so. Non ho mai spostato 1 milione di euro in realtà.
No, io lo so perché lavorando con gli NFT ti dico che a
Sì,
volte
su
le commissioni...
Ethereum magari un po' di più, è vero.
Cioè le commissioni stanno.
Però, ritornando, diciamo, alle truffe, quindi il primo passo è non cliccare link su email strane scritte male.
Sì,
Non
tanto non mi scrive
anche su.
nessuno.
Esatto, nessuno. Proprio io la mail, guarda, ti giuro, ho creato proprio una mail che veramente non conosce nessuno. È una mail dove utilizzo per poter registrarmi, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, createvi magari due mail in modo tale da avere solo ed esclusivamente email necessarie ed importanti. Due, non credere ad eventuali servizi clienti, perché ragazzi non c'è nessun servizio clienti disposto, cioè per poter, a meno che non sia sui checks, quindi su eventuali exchange. Però anche lì, diciamo, gli exchange di criptovalute anche potrebbero essere vulnerabili ad eventuali attacchi informatici. E questo l'abbiamo visto già con FTX. Non abbiamo visto degli attacchi informatici su di essi, ma abbiamo visto che fondamentalmente, se ci pensiamo, l'anello debole che viene sostituito da Bitcoin con l'intermediario, appunto, è l'uomo. Quindi abbiamo visto anche The Rock Trading che ha, diciamo, tirato un po' le cuoia, e quindi dobbiamo cercare di capire che fondamentalmente l'anello debole è l'uomo, e dietro queste società ci sono degli uomini. Mentre
Certo.
allo stato attuale, dietro Bitcoin, c'è uno pseudonimo che non è riconosciuto, non è conosciuto e quindi difficilmente attaccabile. Mentre gli exchange, con procedure KYC, con il MiCA, con tutte le regolamentazioni che vogliamo, non saranno mai sicure come un hot wallet o un cold wallet, o meglio ancora,
Che è quello esterno, no?
esterno il cold wallet, con la chiave privata salvata magari su una memory card esterna, magari anche più di una, che tipo Horcrux di Harry Potter, che tu vai a mettere in posti, diciamo, segreti. Perché così, ragazzi, cioè, e oltre gli exchange ci sono anche piattaforme DeFi, anche
Sì,
piattaforme DeFi truffaldine.
allora c'è, perché diciamocelo, ci sono diversi tipi di, diciamo, di truffe, no? Ci sono quelli che investono poco, ci provano con una mail, magari mettono un po' di grafica, ti mettono diciamo, il template di Binance e cercano di ingannarti. Quelli si
Quale?
possono... Quelli si... No, però sono, ovviamente sono scam, non è il vero Binance. Come si fanno a riconoscere quelli? Bisogna andare a vedere l'indirizzo
Oddio.
postale. Se l'indirizzo postale, quindi dovete aprire, cliccare per vedere il, diciamo, il mittente, no?
Ah, ok, l'indirizzo email, intendi?
Sì, l'indirizzo email di chi ti ha mandato la mail.
Ok, perfetto.
Per farlo a volte bisogna aprire, bisogna cliccare in modo che si estende, diciamo, la finestra, no?
Esatto.
Perché altrimenti esce solo il nome del mittente. Allora, se uno apre, investe quel piccolo clic, si apre per esteso, vede la mail che ti ha inviato, che ti è stata inviata. E molto spesso sono mail strane.
Sì, sono molto strano.
Sono strane, sono email strane che dove c'è magari anche il nome Coinbase.
Esatto.
Crypto.com.
Poi dopo la chiocciola però viene inserito magari tutt'altro, tipo Yokimoto 23.db, così.
Ci sta salutando Alessia che ci
Sì,
sta
sì, sì, sì,
aiutando.
sì.
Quindi diciamo che alla fine, ecco, questa è una prima cosa per fare, per fare filtro, però come ti dicevo, c'è anche gente che investe un po' di più, c'è gente che fa delle vere e proprie piattaforme anche con delle funzionalità e fanno dei token, quindi già andiamo a dei livelli successivi, no?
Esatto, perché proprio le piattaforme DeFi con dei token. Allora, partiamo dal presupposto che la DeFi è un settore ancora in crescita, è in rapida crescita ed è ancora in crescita. Però purtroppo molte piattaforme DeFi, appunto, come hai detto, potrebbero rivelarsi truffaldine. Ma truffaldine in che senso? Non che magari hanno la possibilità di creare, sì, hanno anche la possibilità di creare dei contratti finti, fittizi, che quindi vanno solo ed esclusivamente ad inviare dei token a dei portafogli MetaMask. Però veramente è molto raro trovare questa tipologia di piattaforme. Ma il pericolo che si incorre nelle piattaforme DeFi è principalmente quello di poter, riscuotere un token mettendo dei soldi in staking, oppure prendi praticamente un token di questa piattaforma DeFi e all'improvviso, cioè, crolla. Viene pubblicizzato così tanto e poi all'improvviso crolla. Quindi, in gergo tecnico, viene definito proprio l'exit scam, dove vieni tirato giù, il token viene tirato giù, perde tutto e tu ovviamente ci sei dentro.
Sì,
Oltre a
quello.
questo, come ho detto, ci sono anche dei bug che possono essere fatti. Cioè, ci possono essere proprio dei contratti scritti con all'interno dei bug. E vengono esploitati questi bug.
Facci un esempio pratico
Allora, un
di.
esempio pratico, guarda, stavo guardando poco tempo fa, c'è stato un tweet di una piattaforma, ora non ricordo precisamente bene il nome, dove praticamente è stata tirata giù una liquidità di circa 700 mila dollari. Oppure c'è il famoso, non mi ricordo come si chiama, Pancake Bunny, può essere? C'è qualcosa con Bunny,
Sì.
dove il suo token valeva, non so, 100 dollari, è stato exploitato. Quindi gli hacker hanno trovato un bug e hanno tirato giù tutta la liquidità. E infatti, io in questo mondo qua, nella DeFi, all'interno della DeFi, quello che spingo molto cioè a far capire alle persone, vige il principio di Nicolas Massi Nassim Nicol, non mi ricordo come si chiama, Taleb comunque, ok? Quindi di antifragile, dove una piattaforma da più tempo è online e più tempo che non viene exploitata, ed è proprio lì che effettivamente questa piattaforma, è più difficile da hackerare, perché è stata lì per tutto quel tempo e quindi, è stata lì a portata di hacker e nessuno ci è riuscito. Quindi per più tempo è online, più è sicura. Guarda Aave, guarda magari, non lo so, anche PancakeSwap.
Questo però quando gli scammer volenti o dolenti non siano proprio i fondatori.
Esatto.
Cioè, nel
Esatto.
senso, il caso Bankman,
Sì.
cioè, lì ormai è annoverato come uno scam, oppure Do No, il coreano
Dokkun.
di Luna,
Dokkun.
e sono, diciamo, considerati dei scam, no? Il concetto lì però è un pochino diverso, cioè loro non sono partiti per farlo, ma purtroppo alcune piattaforme di DeFi utilizzano la nostra liquidità cripto per continuare a investire, per fare altri progetti, ma questo, attenzione però, cerchiamo di non essere ipocriti, lo fa anche la banca tradizionale, cioè i nostri soldi che noi depositiamo, la banca perché dovrebbe darci l'interesse? Dovrebbe darci l'interesse perché loro utilizzano i nostri fondi. Se tu vai, hai 100.000 euro in banca e vai di punto in bianco una mattina, ti svegli e dici: ma voglio fare un prelievo di 99.000 euro. Non te li danno,
Sì.
eh. Cioè, soprattutto adesso
Ma
viene subito.
devi aspettare per avere quei fondi.
Chiedono perché. Allora, siamo ormai da una decina d'anni, ti chiedono perché. Il direttore della banca esce fuori tutto sudato. Lo sportellista sbianca e fa una telefonata, anzi c'è il pulsante rosso sotto, lo stesso che usa
prendere.
lo stesso che usa per i rapinatori, lo usa per quelli che chiedono soldi, diciamo, prelievi importanti, no? Chiama il direttore. In Italia purtroppo è così, e quindi diciamo
Diciamo in tutto il
che
mondo è così, eh? Un po' in tutto il mondo.
però in Italia in particolar modo,
In Italia è un pochino diverso, sì.
il discorso della tracciabilità in Italia è particolarmente sentito, non voglio dire che chi fa così è cattivo, purtroppo ci sono anche molte, diciamo, molte situazioni che hanno giustificato, diciamo così, questa attenzione da parte delle autorità.
Sai, volevo aggiungere una cosa alla questione di Terra di cui parlavi prima. Io non credo che Dogecoin sia uno scam. Lo sai? Cioè, nel senso che...
No, lì no, bravo, è vero.
Perché fondamentalmente si è venuto a sapere un po' di giorni fa che, appunto, parlando delle applicazioni DeFi, quindi dei smart contract, che ci sono effettivamente, ci sono stati dei bug. Ma dei bug neanche tanto dei contratti, quindi degli smart contract che venivano eseguiti all'interno della blockchain Terra, ma proprio dei bug a livello di economia, quindi di tokenomics e di come funzionava effettivamente il protocollo.
Bravo,
Abbiamo
lui
visto che...
è stato preso di mira per una vulnerabilità che
Esatto, per
aveva.
una
Sì,
vulnerabilità di come funzionava il protocollo. Però
infatti non è
non
uno scam.
dello smartphone,
È stato
anche.
annoverato come uno scam, ma in realtà era semplicemente un sistema anche molto innovativo, quello della moneta algoritmica, che però presentava vulnerabilità. Per farlo fuori ci volevano tanti soldi. E questo riduce i sospettati a
Un
un
paio di elementi.
paio di entità al mondo che hanno la liquidità per fare per far collassare un sistema del genere. Però questo, diciamo, è off topic, come si
Sì,
dice.
infatti andiamo in off topic.
Voglio condividere intanto un'altra cosa che può essere interessante da vedere.
Condivido?
Eh sì, bravo. Ok, ecco, questa è un'altra cosa che bisogna stare attenti. Allora, questi a volte telefonano anche, a volte c'è un messaggio registrato che dice ciao, una voce registrata dice ciao, vuoi investire nella nuova moneta di Amazon?
Sì, che devo fare con i suoi soldi?
Che c'è da fare con i suoi soldi? Chi è questo?
beh, no, comunque è vero. Allora, io ho ricevuto almeno, penso, tre chiamate su investi in Tesla e investi in Amazon, perché veramente, ragazzi, cioè, non sanno più come scammarci. Effettivamente. E
Quella,
sì,
scusa, quella sponsorizzata che ho condiviso prima, quelli ci pagano per metterla in sponsorizzata.
certo, loro pagano,
Quella si
ovvio.
riconosce perché quell'informazione, per chi è del mondo cripto, sa che non è un'informazione ufficiale, primo. Secondo, in quel messaggio dove Tesla lancia, quello è dell'anno scorso, quando Tesla stava, diciamo, facendo il botto in positivo, e quel messaggio faceva vedere che Elon Musk lanciava la sua criptomoneta. L'hanno fatto anche con Bezos, lo fanno con Mark Zuckerberg, però anche in quel caso c'erano molti errori di sintassi nel messaggio, nell'annuncio, quindi quello è un modo per riconoscere.
E quindi bisogna sempre verificare la sicurezza di una determinata ads, cercando in primis di riconoscere un italiano almeno corretto, perché se tu paghi per fare un ads, almeno ci si aspetta che sia una persona con un po' di sale in zucca, come si suol dire, e quindi fare attenzione almeno all'italiano. Poi, per quanto riguarda poi i checks, voglio fare un excursus indietro ai checks. E quello di utilizzare sempre un'autenticazione a due fattori. Quindi avere la certezza sempre di verificare in più passaggi la propria identità, perché altrimenti rischi di perderti magari una password o una password viene si dice in gergo tecnico, viene leccata, viene leaked. E praticamente può finire in qualche database, essere utilizzata con la tua email. Quindi bisogna fare attenzione a utilizzare, oltre il wallet sicuro, oltre a fare attenzione a un linguaggio, anche utilizzare sempre autenticazioni a due fattori. Eh sì.
Quindi allora diciamo che queste sicuramente sono delle considerazioni che ci aiutano a filtrare. E c'è da dire però che gli hacker, perché spesso gli scam più elaborati, insomma, comunque dietro c'è chi ha dimestichezza di hacking, no? Gli hacker hanno diverse, diciamo, diversi livelli di hacking. E quindi non è, noi quando immaginiamo gli hacker, immaginiamo gente che col computer ti buca, ti entra dappertutto, no? In realtà, ecco, una technical phishing, ma c'è anche quella che viene chiamata ingegneria sociale, cioè loro studiano un certo tipo di target vulnerabile, le abitudini. Per esempio, il target preferito, lo ripetiamo, è quello che pensa che con le cripto si fanno i soldi facili senza capire niente di cripto. Quello è il target migliore. Quindi, diciamo che molto spesso gli annunci, le pubblicità, gli inviti, le proposte sono formalizzate in una maniera tale che ti propongono di fare soldi facili, fondamentalmente. Ma non è per questo che nasce il mondo cripto. Allora, i token, quelli seri, quelli reali, molto spesso non fanno campagne pubblicitarie e molto spesso non è quello che ci mette 100 euro l'investitore di cui hanno bisogno. E il token a volte esiste semplicemente per un discorso, principalmente per un discorso di governance di un
Esatto.
progetto che vuole essere decentralizzato, quindi più bravo,
Decentralizzarlo, cioè.
vedi lo scam ti ha punito
Siamo sul tavolino. È caduto. È
la
stato
tua
colpito.
il tuo tapiro d'oro ti è caduto. Quindi a un certo punto diciamo che sapendo queste cose, se uno non è avido, se uno è un pochino, diciamo, responsabile delle proprie azioni, e già hai dei
Questo
buoni
vuole
elementi
dire.
per filtrare. E riguardo al mondo degli NFT, ad esempio, molti scammer stanno contattando degli artisti che, poverini, alcuni devono ancora digitalizzarsi facendo, ad esempio, il loro primo NFT, oppure alcuni ci stanno provando. Questi truffatori li scelgono, li selezionano e gli cominciano a fare dei complimenti per le opere d'arte. Io lo so perché molti si sono rivolti a me, per
Questa
fortuna.
cosa non la sapevo.
Per fortuna, è l'ultima questa settimana. E quindi io a volte mi vado a studiare il profilo, capisco, ma soprattutto l'anomalia è che se tu non hai mai creato un NFT, perché chi è interessato alla tua opera ti chiede di farlo l'NFT? Perché potrebbe anche comprare l'opera direttamente. No?
Certo.
Oppure gli fai una foto e gliela mandi. Allora, già questo è strano, ma diventa ancora più sicuro che dietro ci sia una truffa quando loro ti danno dei codici QR da inquadrare, facendoti credere che tu così farai l'NFT, oppure invece di dirti, guarda, ci vediamo su, fai l'NFT e poi ci vediamo su questa piattaforma, una piattaforma conosciuta, e facciamo la transazione. Quello che la persona che si è rivolta a me la settimana scorsa mi ha scritto, fa parte del corso di Crypto Arte dove faccio il docente. E quella persona praticamente gli hanno mandato il codice QR con l'impaginazione grafica di OpenSea.
Wow.
Quindi lei dice: mi hanno detto, vogliono comprare, sono interessate alla mia opera. L'artista, poverino, soprattutto se è emergente, se è desideroso di entrare in questo mondo, è subito lusingato.
Sì, è vero.
La lusinga è il primo tentativo vero di hacking, quando parlo di ingegneria sociale, no?
È vero.
La persona si sente lusingata. Parliamo, per esempio, degli scam sentimentali, no? Quelli della Costa d'Avorio, le donne sole, un po'.
Guarda, tante persone ci cascano.
Ci cascano e noi diciamo: mamma mia, che stupidi! Ma la solitudine di una persona crea una
Porta a
breccia.
fare determinate azioni che non sono naturali.
Crea una breccia. Quando una persona, che ne so, di una certa età che ha sofferto, che ne so, di matrimonio fallito, sola, non si vede più allo specchio, bella e giovane come un tempo, gli arriva un bel co Costa d'Avoriano, come si dice? Cambiamo.
Univoriano, sì,
Ivoriano.
presumo, così non lo so. Ma che
Gli
domanda!
scrive: ciao bella, sei bellissima, no? Ma che dice: sì,
Wow.
vabbè, sono bella, no, a me interessa il cuore, no? Cominciano queste lunghe chattate e quello è un tentativo di hacking,
Sì.
fondamentalmente, no? Quindi l'hacking non
Assolutamente.
è solo bucare un codice sorgente informatico, è anche proprio arrivare a creare una vulnerabilità
All'interno della persona. Ma
nella soglia di attenzione e di fiducia che abbiamo noi.
esistono infatti tantissimi libri che spiegano questa cosa, anche come farla. E questo è il paradosso. Io ho letto tanti libri proprio sul social engineering perché è un argomento di interesse. Proprio di mio interesse, non che io voglio fare,
No,
diciamo,
vabbè, ma
social
anche a
engineering.
livello professionale, no?
Sì, e quindi, diciamo, io cerco proprio di capire come eventualmente proteggermi. C'è sempre la mia compagna che mi dice: magari sei paranoico. Non è essere paranoico, è proprio cercare di difendere la propria privacy.
Ma infatti, diciamo, questi testi che tu menzioni, loro dietro dicono sempre: mi raccomando, queste sono informazioni per proteggersi
A scopo informativo.
da usare in modo etico. Gli
Esatto.
ethical, io per esempio ho un amico che fa l'ethical
Ethical
hacker.
hacker. White hat.
Lui insomma, mi ha parlato di come funziona. Loro fanno fondamentalmente il loro, dice: vabbè, ma allora questo come si guadagna il pane? E fanno i test di penetrazione,
Penetration test, sì.
cioè quindi fanno proprio delle valutazioni per capire quanto un sito web, un
Un
portale
sistema è sicuro.
sia veramente protetto. Questo ovviamente. Le vere piattaforme, anche exchange, dove si possono scambiare o comprare cripto, hanno dei team in armatura proprio per fare tutte le valutazioni. Ciò nonostante, hanno, a volte sono riuscite a entrare anche, per esempio, ti ricordi Crypto.com l'anno scorso?
Sì. Che era stato, diciamo, c'era questa vulnerabilità che era stata sfruttata e poi, diciamo, effettivamente.
Qualche wallet l'hanno svuotato, eh? Piccoli wallet, non grandi wallet.
Stata anche, diciamo, la chain di Kronos che era stata bugata, ma solo il front-end, quindi, diciamo, solo la parte grafica che vedevi, diciamo, andavi ad interagire non con il contratto che era ostato sulla chain di Kronos, ma praticamente ti collegava a un altro contratto e quindi tu, accettando quel determinato contratto, venivano fatte tutte varie cose e quindi magari passavi quei fondi non al contratto, ma diciamo, al wallet. A proposito di wallet, stavo cercando proprio quello che volevo dire. Ed è un'estensione web che potrebbe essere utile veramente a tante persone, che soprattutto chi utilizza la DeFi, ed è Wallet Guard. Praticamente questa estensione controlla al posto nostro eventuali, diciamo, siti scam. Quindi, diciamo, ti avverte anche eventuali estensioni installate, perché ricordiamoci, non solo magari siti web, ma anche eventuali estensioni che installiamo potrebbero essere scam. Cioè, tutto potrebbe essere scam. Difatti, io, ragazzi, utilizzo, Massimo, lo dico anche a te, utilizzo due computer. Uno per streamare, per fare video, per guardare film, per fare tutto. E un computer collegato a un VPN, a una rete, perché ho due reti in casa.
Vabbè, però tu sei pure
Eccolo.
diciamo, sei pure un pochino del mestiere.
Dove magari effettuo solo transazioni in DeFi, proprio per avere la chiara idea di essere al sicuro. Ovviamente, nonostante tutte queste accortezze, mai pensare di essere al sicuro, perché appena abbassi la guardia, è lì che ti fanno.
Allora, per questo diciamo che anche se non ci avete capito niente di questa live. Allora, diciamo che noi su People on Chain, diciamo, People on Chain intendo la community su Telegram, che si chiama People on Chain, siamo sempre disponibili a venirvi in aiuto gratuitamente se avete dei dubbi, se vi hanno mandato una mail un po' sospetta, se vi hanno telefonato, se qualcuno con la faccia di Michele vi ha
Contattato per eventuali investimenti
chiamata.
sicuri.
Con la fotografia tua ritagliata, no? Sono Michele di Coinvest. Allora, se succede, oppure con la mia faccia, ma se succede, scrivete. perché non c'è nulla di disonorevole a chiedere comunque delle conferme a persone
Giusto.
che ci mettono la faccia per davvero e che hanno fatto già degli errori, ma hanno esperienza e hanno quella base di conoscenza che può aiutare a filtrare quelle che magari per noi sono delle stupidaggini, ma chi è agli inizi, io per esempio,
Potrebbe essere difficile.
io la settimana scorsa ho incontrato una coppia che dice, ah sì, noi ci siamo nelle criptovalute, eh? Indovina un po'? Qual è la criptovaluta che...
Ne dico uno a caso. No, qua rischiamo però,
Vai!
Hyperverse.
Oh, eh.
Che ora ha
Allora,
cambiato nome, ho saputo.
Hypernation, infatti, loro mi hanno detto. Allora,
Hibernation,
non
Hibernation.
rischiamo niente, perché tanto, amiche, ma questi dove stanno? Sono tutti fittizi, cioè, chi te fa la denuncia? Se
E
fanno
ora
la
qui
denuncia...
ti racconto una storiella. Dopo la storiella però chiudiamo.
Sì.
Allora, sul mio sito, che vedete qui sottoscritto con invest.it, abbiamo fatto un articolo in maniera imparziale su Hyperverse. E questo articolo è andato virale, quindi abbiamo avuto un sacco di persone che hanno visitato il sito, hanno visitato l'articolo, eccetera, eccetera. Non sai quante persone mi hanno contattato su Instagram per dirmi io vi denuncio. Ma soprattutto, vorrei capire, ora, tutte quelle persone che dicevano io sto a Dubai, io sto all'isola Tenerife perché c'ho una rendita passiva e lavoro sulla blockchain, ma dove sono?
Infatti è proprio questo, cioè in realtà se qualcuno veramente ti denunciasse, cioè tu sei l'eroe perché sei quello che l'ha fatto uscire allo scoperto, perché uno per denunciarsi si deve palesare, no?
Esatto.
Altrimenti che fa una denuncia col nome falso? È una truffa
Assolutamente.
nella truffa.
Esatto.
E a volte diciamo abbiamo avuto degli infiltrati, non so se ti ricordi qualcuno, abbiamo avuto degli infiltrati nella community che ti rispondevano male, ti dicevano che non capisci niente, che invece Hyperverse o Hypernation il futuro, voi parlate senza capire niente. Allora, un giorno faremo una puntata dedicata proprio agli schemi Ponzi. Spiegheremo che significa schema Ponzi. Lo
Magari ne analizziamo uno.
analizziamo uno. Anzi, in realtà, noi abbiamo anche un servizio da mandare su un progetto
Stiamo
simile.
spoilerando troppo, però. Stiamo spoilerando troppo.
Ma abbiamo fatto un servizio sotto copertura che può essere interessante perché fa capire che ci sono dei progetti che le modalità di proposta, di insistenza anche, perché ricordatevi che un progetto cripto reale non ha bisogno dei tuoi 100 euro, okay?
Ma
Ha bisogno di...
scusami se ti interrompo, parliamo proprio di Bitcoin. Non ha neanche la necessità di fare marketing, ma ci sono persone esterne che lo fanno al posto suo. Cioè non c'è il signor Satoshi Nakamoto o l'azienda Satoshi Nakamoto che dice investo 100 milioni dumpando Bitcoin in marketing. Quello che magari hanno bisogno questi schemi.
Esatto, poi ci sono, perché alcuni si vanno a ingannare che magari un progetto scam ha il sito web fatto bene. Abbiamo detto prima, c'è gente che ci investe un pochino. C'è stato, ti ricordi, la truffa del token di Squid Game,
Mamma mia.
hanno raccolto 3 milioni di dollari. C'era quel periodo Squid Game, una serie TV coreana che andava fortissimo, hanno fatto il token, l'hanno messo sul mercato e il token serviva per raccogliere i fondi per fare il videogioco, c'era il demo. C'era il demo del videogioco sul sito, ok? Che poi in realtà era un video fatto, quindi hanno messo qualcuno che ha fatto l'animazione, no? Del
Pagato
personaggio.
magari su Fiverr 50 dollari.
Può darsi, oppure gli è stato promesso anche a lui, sono stati promessi tanti token. C'era gente che aveva visto il loro token, perché il token ha avuto molto successo, ha visto il loro token rivalutarsi del 45.000% in quel caso. C'era gente che era andata già al concessionario Lamborghini.
E però, come li pagava? Perché non si potevano vendere.
No, dopo praticamente quando la gente ha visto che si è gonfiato tantissimo il prezzo, c'è gente che pensava di avere milioni di dollari, è andata a fare cash out, ma la piattaforma non aveva la liquidità, non glieli dava.
Non
Quindi
permetteva di vendere.
sono scappati col malloppo.
In
Come si
gergo
fa?
tecnico, scusami Massimo, questo qui si chiama honeypot.
Esatto. È una tipologia di scam. Ora, come si poteva capire una cosa del genere? Beh, allora, già qui siamo a livelli un po' più alti, eh? Già chi mastica un po' di cripto, 50 euro, 100 euro, magari su Squid Game, il token li avrebbe potuti anche mettere. Ma chi ha esperienza va sul sito web e vuole vedere chi c'è dietro, va, se ci sono persone che mettono il nome, vai su LinkedIn a vedere se hanno il profilo reale, se hanno dei follower.
Cerca su Google Immagini.
Su Google Immagini, poi capisci che magari è un aborigeno australiano che Porello stava lì con i suoi canguri e hanno preso la sua immagine per farlo diventare il CEO di un progetto. Capito? Quindi diciamo che bisogna stare attenti a tante cose. A volte basta, ragazzi, investire qualche minuto di tempo in più. Oppure, se non ce l'avete, scrivete su dei forum di gente che è onesta e
Scrivete
della
su People on
parola.
Chain, scrivete su...
Non
No,
voglio fare pubblicità per Bolognese, ma scrivete su
no.
Quindi, ragazzi, grazie di questa diciamo, attenzione che ci avete mostrato, sicuramente, o che ci mostrerete rivedendo questo contenuto importante. E io e Michele vi ringraziamo di averci seguiti e vi aspettiamo con la prossima live.
Non vi dimenticate di schiacciare il bottoncino sotto se non ci seguite, del like e soprattutto di andarci a seguire sul podcast People on Chain e di iscrivervi al canale. Beh, ragazzi, a noi piace shillare il nostro canale, ci fa piacere soprattutto il vostro supporto perché se voi ci supportate con un bel like, diciamo, a noi, diciamo, piace vedere che ad altre persone, diciamo, piace il nostro contenuto. Scusate il gioco di parole. Dopo questo, ciao!
A presto!